Buongiorno fratelli, apriamo le nostre Bibbie in Apocalisse, capitolo 1, versetti dall'1 al 3. Dice così la parola di Dio. La rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha data per manifestare ai suoi servitori le cose che debbono avvenire in breve, ed egli l'ha fatta conoscere mandandola per mezzo del suo angelo al suo servitore Giovanni, il quale ha attestato la parola di Dio, la testimonianza di Gesù Cristo, tutto ciò che egli ha veduto. Beato chi legge e beati coloro che ascoltano le parole di questa profezia e serbano le cose che sono scritte in essa, poiché il tempo è vicino. Signore, sia santificato il tuo nome ancora una volta, Signore, in questa riunione, e siano santificati anche coloro che devono ascoltare questa parola. Ti chiedo in questo momento di aiutarmi a dare il consiglio alla tua parola e essere soltanto un istrumento, che tu sia glorificato e il tuo popolo benedetto. Signore, cambiaci totalmente nel più profondo del nostro cuore e ti diamo grazie, Signore, per essere così buono, in Cristo Gesù. Amen e amen. Bartimeo il cieco, che era nella città di Gerico, aveva ascoltato che Gesù si stava avvicinando e sapeva che Gesù era il Messia per mezzo della parola di Dio. Anche se era cieco, egli sapeva che la parola diceva che il Messia avrebbe guarito i ciechi, avrebbe portato guarigione, e per questo comincia a gridare: Gesù, figlio di Davide. Figlio di Davide era un termine messiatico. Gesù, figlio di Davide, abbi misericordia di me. Ed egli lo manda a chiamare e gli chiede di che cosa ha bisogno, che mi ritorni la vista, dice. E Gesù lo ha toccato e immediatamente è stato guarito e l'ha seguito gioioso per il cammino. La guarigione fisica ha tratto per conseguenza una restaurazione spirituale. Quest'uomo comincia a seguire Cristo felice, contento, perché ognuno di quelli che segue Cristo ha felicità. Quando Dio tocca la nostra cecità spirituale, il risultato sarà che noi lo seguiremo, però lo seguiremo con entusiasmo, con felicità, con gioia. Ci sarà una motivazione interiore di amore, di gioia, di allegria. E allo stesso modo, nell'aspetto spirituale, ci sono tanti uomini e donne che sono ciechi spiritualmente parlando e non possono essere felici, non si sentono realizzati perché hanno bisogno un miracolo di Dio nella loro vita, nel loro spirito, che gli possa dare un'orientazione, una felicità e restaurazione. Voglio chiamare il mio messaggio in questo momento: accetta la rivelazione di Cristo. Quando Cristo ci rivela per mezzo della sua parola quelle cose che erano nascoste, però che adesso noi la possiamo vedere spiritualmente, e Dio toglie questa cecità, questa rivelazione ci fa seguire Cristo. Ascoltate bene questo: la rivelazione di Cristo o la rivelazione di Dio ci fa seguire Cristo e anche produce gioia per seguire Cristo. Coloro che pensano, dicono che hanno la rivelazione di Dio però non seguono Cristo, non sono da Dio. Bartimeo il cieco ha seguito Gesù ed era felice nel cammino. Se non abbiamo la felicità e il gioio nella nostra vita è perché non stiamo seguendo Cristo. Chiediamoci chi stiamo seguendo. E in secondo luogo, se non seguiamo Cristo è perché non abbiamo ricevuto questo tocco meraviglioso. La maniera che comincia questo versetto 1, la rivelazione di Gesù Cristo, la parola Apocalisse, da dove viene, è la parola originale che si traduce qua come rivelazione, perché questa parola significa svelare o scoprire, in altre parole, la scoperta di qualcosa che era stato nascosto. Dio non ha mai desiderato che le cose restino nascoste, se non che tutto salga alla luce, affinché coloro che vedono la luce possano camminare liberamente. Per questo la parola dice che la tua parola è una lampada al mio cammino. La rivelazione di Cristo è nella sua parola, e questa parola, questa rivelazione di Dio per la nostra vita è impressionante per noi. E tutto questo perché la rivelazione non procede da un uomo. Per questo dice la rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha data. Non esiste rivelazione di Dio se non è data da Cristo. E per questo che in Ebrei dice che Dio, avendoci parlato in molti modi nei tempi antichi, adesso nei nostri giorni ci parla attraverso il suo figlio Gesù Cristo. E incontriamo un'altra frase in scrittura che dice che Gesù è l'immagine di Dio, in altre parole è la stessa sostanza di Dio, la stessa essenza di Dio. Per questo Gesù ha detto a Filippo: chi ha visto a me ha visto il Padre. Allora quando intendiamo che la rivelazione che abbiamo qua davanti in Apocalisse, questa rivelazione che nella sua parola procede da Dio, non procede da un uomo. Dio, come dice qua più avanti, l'ha data attraverso il suo angelo a Giovanni, Giovanni l'Apostolo, che si trovava nell'isola di Patmos. Però Giovanni non è stato l'autore, non è stata la fonte di ispirazione, egli l'ha ricevuta per comunicarcela. La Bibbia, ascoltate bene questo, la Bibbia ha un autore e questo è Dio stesso. Allora quando noi capiamo questo, fratelli, questo ci fa vivere in sicurezza. Per questo quando Pietro ha detto, dice Gesù, tu sei il figlio dell'Iddio vivente, Gesù gli risponde: beato tu Pietro, perché non te l'ho rivelato, ed è la stessa parola Apocalisse, non te l'ho rivelato né carne né sangue, se non che mio Padre che sta nei cieli. Vuol dire che la rivelazione procede da Dio stesso. Se Dio non si rivela alla nostra vita, siamo perduti. Però Dio si è rivelato in Cristo Gesù affinché possiamo avere vita, vita in abbondanza, vita eterna. Per questo Gesù ha detto: chi ha visto a me ha visto il Padre. Ebbene, perché è importante esporci alla rivelazione di Dio? Viene ad essere come uno specchio per la nostra vita, viene ad essere come una cartina, una bussola nelle nostre mani. Viene ad essere la forza e l'ispirazione. Per questo quando uno comincia a leggere questo libro e dice la rivelazione di Gesù Cristo che Dio gli ha data per mostrare ai suoi servitori, la rivelazione ha un proposito, è beneficiare ognuno di noi, beneficiare tutta l'umanità, perché Dio non vuole che la gente vada a tentoni nelle tenebre. Perché è importante la rivelazione? Perché in primo luogo porta protezione. Quando Erode nel suo cuore aveva macchinato di uccidere il bambino Gesù che era nato in Betlemme di Giudea, Giuseppe e Maria non conoscevano queste cattive intenzioni. E Dio ha rivelato in sogno a Giuseppe l'intenzione del cuore di Erode. E gli ha detto in sogno attraverso l'angelo: Erode cerca la morte del bambino, cosicché prende il bambino e sua madre e scappa in Egitto. Quando Erode arriva non lo trova, perché la rivelazione che Dio ha dato a Giuseppe ha portato protezione. E quando loro stavano tornando d'Egitto, nel capitolo 2 di Matteo, versetto 12, parlando dei re magi che adesso dovevano ritornare nel loro paese, dice: poi essendo stati divinamente avvertiti in sogno di non ripassare da Erode, per altra via tornarono al loro paese. Notate bene, lo Spirito Santo ha rivelato con l'obiettivo che non si commettessero errori. Erode procura la morte del bambino, però il bambino già non c'era per questa rivelazione. Quando voi e Dio ci sottomettiamo alla rivelazione di Dio, cioè alla sua parola, noi abbiamo protezione. Ci saranno tante cose che voi e Dio non conosciamo, però la parola che è viva ed efficace dice che discerne i pensieri e l'intenzione del cuore. Quando una persona comincia a leggere la parola diventa più saggio, perché comincia a interpretare le cose da un punto di vista che la maggioranza non ha, comincia a vedere, a fare un giudizio giusto, corretto, e comincia a vedere la differenza fra il bianco e il nero. Non fa miscele, comincia a comprendere la condotta umana in una forma più profonda ed obiettiva e capisce che cosa c'è dietro di ogni condotta, sa perché stanno succedendo le cose, sa perché, da dove viene, perché è qua e dove va. Per questo la rivelazione a cui dobbiamo esporci, cioè la parola di Dio, porta protezione. E non solo questo, se no anche questa rivelazione ci aiuta a non perdere delle opportunità. L'Apostolo Paolo all'Epistola ai Galati rivela qualcosa di molto interessante che egli ha lasciato e dice al versetto 2 di Galati: e vi salì in seguito ad una rivelazione per non correre o aver corso in vano. Per non aver corso in vano. Sono salito per rivelazione. Quanti di quelli che siamo qua abbiamo iniziato qualche progetto e non abbiamo avuto esito? Perché? Perché non ci siamo lasciati guidare per la rivelazione. Qui Paolo dice che era salito agli apostoli per la rivelazione, per non correre in vano. Fratelli, nel nome del Signore, ogni decisione della nostra vita deve essere sottoposta alla parola di Dio, per non perdere opportunità, per non prendere cattive decisioni. Alcuni stanno piangendo lacrime di sangue perché hanno preso la loro decisione d'accordo ai loro sentimenti. La gente dice: a me sembra, la mia logica mi dice questo, e che la mia volontà, io voglio. Voi vi lasciate guidare per la vostra mente, per il vostro cuore, ma la Bibbia dice che non c'è niente di più ingannevole del cuore umano. State attenti col vostro cuore. Il vostro cuore è traditore. Stiamo parlando dei nostri desideri, del nostro io. E questo è lo peggiore che possiamo avere. Per questo Paolo diceva a Timoteo: cura te stesso. Il cuore è ingannevole. Non vi fate ingannare dal cuore, lasciatevi guidare per la rivelazione di Dio che è nella sua parola, per non passare tutta questa vita in vano. Affinché possiamo dire più avanti, come dice il libro di Ecclesiaste, vanità di vanità, tutto è vanità. E dopo finiscono frustrati, dicono che la vita non serve perché non si sono lasciati guidare dalla rivelazione di Dio nella sua parola. Oltre a questo, la rivelazione di Dio alla nostra vita è importante perché ci aiuta a comprendere, secondo quello che vediamo in Efesini capitolo 1, versetto 15 in avanti, in primo luogo mi aiuta a vedere il mio futuro. Per la rivelazione di Dio posso capire dove posso arrivare. E questo significa, se io ho questa certezza, i passi che io comincio a fare da adesso in avanti non sono passi insicuri, se no, al contrario, sono passi sicuri. Quanti vorrebbero sapere, per esempio, oggigiorno nella borsa dei valori come si comportare per fare inversioni o non farle? Bene, io vi dico una cosa: Dio ci dichiara il nostro futuro affinché noi possiamo prendere le giuste misure oggigiorno. Dice qua in Efesini capitolo 1 versetto 15. E vediamo come Paolo, pregando per questa chiesa, prega esattamente chiedendo questa rivelazione. Dice: perciò anch'io, avendo udito parlare della fede vostra in Cristo Gesù e del vostro amore per tutti i santi, non resto mai dal rendere grazie per voi, facendo di voi menzione delle mie orazioni, affinché l'Iddio del Signor nostro Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per la piena conoscenza di Lui, ed illumini gli occhi del vostro cuore affinché, ascoltate, questo è il proposito della rivelazione, affinché sappiate a quale speranza Egli vi abbia chiamati, qual sia la ricchezza della gloria della sua eredità nei santi. Qui sta parlando del presente. Perché alcuni non possono capire dove vanno e perché non possono approfittare delle opportunità del presente? Perché hanno bisogno della rivelazione. Per questo Paolo sta pregando dicendo: Signore, ti chiedo che la Chiesa in Efeso dai spirito di sapienza e di rivelazione e la tua conoscenza, affinché possano conoscere la speranza, affinché conoscono quello che abbiamo in Cristo, affinché approfittiamo delle armi che Dio ha messo nelle nostre mani, affinché conosciamo le benedizioni che abbiamo ricevuto in eredità attraverso la morte del nostro Signore Gesù Cristo. Per questo è importante che noi ci lasciamo guidare per la rivelazione. Ascoltate, non vi fatevi guidare per le cattivi consigli di un'altra persona. Ci sono tante persone che cercano di approfittarsi dell'innocenza, dell'ignoranza, e stanno influenzando nella mente di altri per il proprio obiettivo o il proprio egoismo. Non vi lasciate manipolare da queste persone, non vi lasciate manipolare da quello che leggete, né quello che vedete in televisione. Lasciatevi guidare da quello che dice la parola di Dio, non vi lasciate guidare per quello che dice la vostra alma, la vostra mente, il vostro cuore. Lasciatevi guidare per la parola. Per questo la Bibbia dice: la tua parola è una lampada al mio piede. Cosicché quando si parla di Apocalisse si sta parlando di qualcosa che era stato occulto, però adesso è scoperto, affinché noi possiamo avere protezione, affinché non perdiamo le opportunità, affinché possiamo essere sicuro del nostro futuro e di quello che ho nel presente. Oggigiorno ci sono tante minacce, specialmente di tipo economico, a parte la violenza, a parte di tante altre cose. Però come possiamo conoscere il nostro futuro, come possiamo vedere il nostro presente se non lo facciamo attraverso la parola? Se noi stiamo vedendo la tormenta nella nostra vita, questo ci riempirà di temore. Pietro, quando le onde hanno occultato Cristo, ha avuto paura, dice la Bibbia, e si è affondato. Quanti stanno affondando in questo momento perché le onde, i problemi, hanno occultato quello che dice la parola? Perché? Perché non abbiamo messo il nostro sguardo nella parola. Oggigiorno, fratelli, a parte di tutto quello che succede, c'è una confusione per tante false rivelazioni che alcuni pensano di avere. E mi ricordo di un fratello che lavorava e produceva latte, ha messo una fabbrica di latticini e vendeva questi prodotti nei supermercati. Molti di questi prodotti si vendevano, però la crema non la vendeva. Io una volta gli ho chiesto perché non riesce a vendere la crema, e perché adesso, pastore, come cristiano io sto cercando di fare le cose correttamente, vendo la crema pura. Però i salvadoregni ha già perso il sapore della crema pura e pensano che la crema pura è adulterata, perché il sapore della crema adulterata pensano loro che è pura. Pensate in quello che è successo. C'è tanta falsificazione di rivelazioni che dicono, per esempio, abbiamo i libri sacri di una certa rivelazione, o del profeta di quella rivelazione, dicono che hanno ricevuto rivelazione. Fratelli, l'unica rivelazione di Dio è Gesù Cristo, nostro Salvatore. Perché? Perché Egli è Dio stesso. E alcuni credono che la supposta rivelazione di Dio dopo di Cristo sono ancora meglio, perché sono più attuali. Dio non può essere attualizzato, perché il Dio è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Per questo ha detto: il cielo e la terra passerà, però le mie parole non passerà. Durante tutti i secoli hanno esistito persone che hanno cercato di dire che ci sono altri libri che sono la rivelazione di Dio. Non accettate imitazioni. Cristo è lo stesso per tutti i secoli, non può esserci miglioramento di niente, perché questa è la sua parola. Oltre a questo, ci sono persone che dicono: io sto ricevendo nuove rivelazioni. Qual è il loro proposito? Cominciare nuovi movimenti religiosi, cercare di fare gruppi che li possano appoggiare. E non si parla di nuovo Evangelo, perché l'Apostolo Paolo nell'Epistola a Galati, nel capitolo 1, versetto 8, parla contundentemente di questa situazione che si dava al suo tempo e anche oggi. Ma quando anche un angelo del cielo vi annunziasse un Evangelo diverso da quello che noi vi abbiamo annunziato, sia anatema. In che consiste l'Evangelo? L'Evangelo consiste basicamente che voi e Dio siamo salvi per mezzo della morte espiatoria di Cristo Gesù nella croce del Calvario. Se qualcuno vi vuole raccontare altre cose, sia anatema. Ossia, è condannato a giudizio da parte di Dio, perché sta cercando di innalzare una cortina di fumo verso la verità. Ebbene, quando vediamo qua in Apocalisse che dice la rivelazione di Gesù Cristo. Questa parola è molto importante, perché sta parlando che di qualcosa che era occulto e adesso è rivelato. Dio stesso è colui che rivela se stesso a noi. Allora, se io mi espongo alla diagnosi o alla rivelazione di Dio per la mia vita, questo è tremendamente benefico per la mia vita. Per questo che a partire dal capitolo 2 e 3 di Apocalisse troviamo adesso la rivelazione del cuore del cristiano, perché Gesù sta inviando queste lettere alle chiese. Stiamo parlando allora di persone redente del sangue di Gesù. Quanti sono disposti a esporsi alla rivelazione di Gesù? Noi possiamo avere buone opinioni di noi stessi, però l'opinione di Dio stesso è differente. Mi ricordo che anni fa ascoltavo il dottore Billy Graham che predicava, e egli ha dato un'illustrazione. Dice che egli vedeva, sto parlando negli anni 60, io ero un bambino quando ho ascoltato questo, e stava vedendo fuori dalla sua finestra che sua moglie aveva messo della biancheria bianca al sole, però c'era una montagna coperta di neve al fondo, e quando egli ha visto il bianco della biancheria, il bianco della neve, ha detto: adesso io capisco che la biancheria è sporca. Se noi ci compariamo a noi stessi, possiamo anche uscirne bene, ma quando noi ci compariamo a Gesù, cadiamo come morti, come ha fatto Giovanni all'isola di Patmo, così come dice il capitolo 1, e caddi come morto. E il Signore si è avvicinato, l'ha toccato e dice: io sono lo stesso che ero stato morto, però adesso vivo per i secoli dei secoli. Che importante esporci allo specchio di Dio, perché di questo modo potrò conoscermi. Importante conoscere il mio cuore, che non c'è nessuna cosa più ingannevole del nostro cuore. La diagnosi divina, la rivelazione di Dio, di quello che io sono, io stesso, è fondamentale per cominciare da quel punto a crescere, a maturare, ad avanzare. E per questo che in tutte le lettere che Gesù invia alle chiese dell'Asia Minore incontriamo una frase comune: io conosco le tue opere, io conosco le tue opere. Ed è lo stesso messaggio oggi stesso per questa chiesa di questo tempo: io conosco le tue opere. Niente e nessuno è occulto agli occhi di Dio. Dio è buono, e se egli sa che c'è qualcuno che va per vie storte, egli ha tanto misericordia e vuole aiutarlo. Per questo egli, che è la fonte della rivelazione, vuole che capiamo che egli vuole rivelare quello che c'è dentro il nostro cuore attraverso la parola. Per questo Gesù invia le lettere, perché la parola è quella che rivela quello che c'è nel cuore, così come dice Ebrei: la parola di Dio è vivente ed efficace, è più affilata di una spada a due fili, e penetra fino alla divisione dell'anima e dello spirito, e discerne le intenzioni e i pensieri del cuore. Ossia che la parola ci redarguisce, ci fa capire quello che è bene e quello che è male in noi. La prima rivelazione che Cristo fa del cuore di questa chiesa, ed è la stessa rivelazione di oggigiorno, è lo svolgimento dell'obiettivo primario. Dio ci ha creati per egli stesso, non per noi, non per essere schiavi delle cose, non per il materialismo, non per la malvagità. Dio ci ha creati per gloria e lode al suo nome. Da lì che il primo comandamento: amare il tuo Dio con tutto il tuo cuore, con tutta la tua mente, con tutta la tua forza. L'obiettivo primario dell'essere umano è amare Dio sopra ogni cosa. Per questo Gesù, quando la moltitudine lo seguiva, diceva: chi vuole venire dietro me prende la sua croce e neghi se stesso e mi segua. Gesù ha detto in un'altra opportunità: chi non rinuncia a suo padre, madre, figlio, moglie per me non è degno di me. Ossia, quello che Gesù sta dicendo è: l'obiettivo primario è amare lui prima, al di là di ogni qualche essere caro. Apocalisse 2, 2, 4: io conosco le tue o per la tua fatica e la tua costanza che non puoi sopportare i malvagi che hai messo alla prova quelli che siamo a posto e non lo sono, e li hai trovati mendaci e hai costanza in mio nome e non ti sei stancato. Ma ho questo con... Ma... Lasciamolo così sospeso. Ci sono tante cose buone che si fanno oggigiorno. Quanti abbiamo creduto di essere buoni padri perché abbiamo fatto questo e questo, però la diagnosi di Dio è un'altra. Io sono una buona moglie perché ho fatto questo, questo e questo, però la diagnosi di Dio è un'altra. Chissà, qualcuno può dire: io sono un bravo professionista perché ho fatto questo e questo, però... E come cristiani ci sono tante cose che facciamo: l'amore al prossimo, aiutare i bisognosi, portare la parola di Dio, dare consolazione, forza. Però dice qua il Signore: ma ho questo contro te, che hai lasciato il tuo primo amore. Non possiamo innalzare una cortina di fumo o ingannare noi stessi dicendo che amiamo Dio perché sto assistendo la Chiesa. Assistere una Chiesa non è sinonimo di amare Dio sopra ogni cosa. Ci sono alcuni che vengono addirittura per rubare, alcuni che vengono con sincerità, alcuni che vengono per trovare una fidanzata, altri per criticare, altri per fare tante cose, altri lo vedono come un club sociale. Però amare Dio sopra ogni cosa, Dio sa se noi davvero l'amiamo al di sopra dei nostri esseri cari. Perché è fondamentale questa diagnosi? Perché se io non capisco il pericolo in cui mi trovo non amando Dio con tutto il mio cuore, allora mi convertirò presto o tardi in un'idolatra delle cose. Quanta gente non si è convertito in un fanatico del materialismo? Questa si chiama idolatria. Le cose gli danno sicurezza. La fede deve essere messa in Cristo. Un terremoto, un incendio, una malattia terminale va a finire con tutto quello che abbiamo, con i terreni, le proprietà. Altri hanno posto il lavoro in primo luogo. Questo significa un'idolatria per il lavoro. Altre persone hanno messo a una persona cara, può essere un figlio, e hanno messo il figlio o la figlia come al centro del loro cuore. Non deve essere così, perché questo danneggia. Lo stesso succede durante i fidanzamenti, specialmente nel caso delle donne che sono così sensibili e mettono gli uomini come se avessero incontrato Dio. Chi vi ha mai detto questo? E dicono: no, è che questo mi darà sicurezza. No, la sicurezza non viene da nessun uomo. Che tenga tanti soldi o che non ne tenga, la sicurezza viene solo da Cristo il Salvatore. Per questo Gesù ha detto a quella donna che aveva avuto 5 mariti e che quello che aveva adesso non era suo marito: se torni a bere quest'acqua tornerai ad avere sete, però dell'acqua che io ti darò sarà una fonte di vita eterna. Per favore, non mettete nessuno al di sopra di Dio. Questo sta trascinando tante persone. Stiamo parlando qua alle chiese. Le lettere sono le chiese. Ci sono tanti cristiani che sono idolatri. Vengono ad adorare Cristo, però hanno altri idoli nella loro anima. Per esempio, mi è toccato in alcuni casi ascoltare persone che hanno tendenze suicide, e io gli chiedo: perché vi volete suicidare? Ebbene, perché la mia fidanzata, mia moglie mi ha lasciato, e così, così, così. E io gli dico: questo significa, quello che mi stai dicendo è che la tua vita era fondata in quella persona, ossia il fondamento non era Cristo. E allora gli dico: guarda, quello che il grave errore che tu hai commesso, però grave, è aver messo questo fidanzato o marito o moglie nel luogo che appartiene solo a Cristo. Per questo che una persona idolatra è una persona con una confusione mentale, è un ubriaco che non vuole intendere niente, perché un'idola controllata, sia questo soldi o sesso illecito o qualsiasi altra cosa, è una persona irrazionale. Questa persona pensa solo nei suoi concetti e non ammette nessun'altra opinione. È una persona piena di schiavitù ed è infelice in tutto quello che fa. E oltre a questo è una persona che perde varie opportunità, una persona che non si può concentrare, una persona che è facilmente manipolabile dall'idolo. Per questo ci sono uomini che sono diventati idolatri, fino a che una giovinetta li può manipolare come burattini. E uno può dirsi: ma che cosa succede? Perché in quest'uomo succede questo? È una persona intellettuale, molto capace, molto, molto razionale, però l'idolo l'ho convertito in un burattino. Per questo Gesù manda queste lettere a voi e a me, come ha fatto per la chiesa di Efeso, avvertendoci di un pericolo. Però ho questo contro te, che hai lasciato il tuo primo amore. Fratelli, se non stiamo amando Dio con tutto il nostro cuore, siamo in un altissimo rischio. La seconda rivelazione che Dio ci dà attraverso la sua parola per conoscere il cuore è la sofferenza sotto il controllo divino. Fratelli, tutti passiamo per momenti di sofferenza, momenti di dolore, e Dio permette alcune prove, però io ho bisogno che Dio mi aiuti a capire attraverso la sua parola, la rivelazione della sua parola, che Egli ha il controllo della temperatura di questa prova. Per questo la Chiesa di Smirna nel capitolo 2, versetto 10, dice: non temere quel che avrai da soffrire. Pensate, Gesù non gli sta dicendo ti libero dalla prova, o non permetto che tu possa avere dolore. No, gli sta dicendo: non temere, però ti farò passare per il fuoco. Ecco, il diavolo sta per cacciare alcuni di voi in prigione perché siate provati, e avrete una tribolazione di 10 giorni. Sii fedele fino alla morte e io ti darò la corona della vita. Cosa sta dicendo qua la parola? Mi sta rivelando la parola che la sofferenza che presto o tardi tutti avremo è sotto il controllo di Dio. Dio non permetterà mai una prova più forte di quella che possiamo sopportare. Quando siamo in una prova e riceviamo questa consolazione, possiamo avere animo, perché non perché Dio ci tolga dalla prova, ma perché presto o tardi passerà e saremo vittoriosi, specialmente nei tempi che stiamo vivendo. Non sappiamo come svilupperà la situazione, sappiamo che andrà sempre di male in peggiore, però come influenzerà la nostra vita non sappiamo. Però fratelli, non temete, perché Dio ha il controllo del tempo. Per questo dice qua che avremo una tribolazione per 10 giorni, significa che Dio ha il controllo del tempo e Lui sa quanto durerà la prova. Può essere un mese, 6 mesi, 1 anno, 3 anni, non lo so. L'importante è che la rivelazione di Dio attraverso la sua parola mi aiuta a capire che la sofferenza non sarà per tutta la vita. Alleluia! Questo ci porta anima. Certo che sì, certo che sì. Per questo, se state pensando che il dolore che avete durerà tutta la vita, questo può portare a una depressione, a una tendenza suicida. Però se sapete che il controllo della temperatura è nelle mani di Dio, non vi preoccupate. Il Signore è l'unico che ci chiede di essere fedeli fino alla morte e ci darà la corona della vita. Terza rivelazione che Dio dà per la sua parola a questa chiesa affinché conosca il cuore e il problema di un adulterio dottrinale. Capitolo 2, verso 14 Apocalisse dice: ma ho alcune poche cose contro di te, cioè che tu hai quivi quelli che professano la dottrina di Balaam, il quale insegnava a Balac a porre un intoppo davanti ai figli di Israele, inducendolo a mangiare le cose sacrificate agli idoli e a fornicare. Uno dei gravissimi problemi oggigiorno è che alcuni insegnamenti che si stanno introducendo nella Chiesa non sono insegnamenti biblici, sono è puro umanismo, pura motivazione umana, e in alcuni casi esiste una miscela con alcune dottrine che sono esoteriche, che si stanno introducendo e che mettono in toppo la Chiesa, perché li inducono semplicemente andare contro il proposito della santità che Dio vuole nella vita di ogni cristiano. Per questo menziona qua cose sacrificate agli idoli. Che cosa sono le cose sacrificate agli idoli? Sono quei principi, quei meccanismi, quelle filosofie che sono diaboliche. Allora, per questo che alcuni che sono entrati nel campo esoterico dicono: bene, questo non è male, chissà, Dio può far risultare qualcosa di buono a quello che c'è dentro qua e facciamo una miscela. Questo si chiama adulterio dottrinale. Dio vuole che noi capiamo che se stiamo facendo questa miscela avremo problemi spirituali, avremo problemi di crescita spirituale. Presto o tardi saremo influenzati nella nostra qualità della vita e nella nostra fede nel Signore Gesù Cristo. Se c'è qualcuno qua, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, che ha fatto questa miscela e non gli basta la parola, però adesso vuole altri libri a metterle a fianco alla parola. Mi sto riferendo a libri che suppostamente tengono parte della verità. Ascoltate questo: la Bibbia non contiene una parte della verità, la Bibbia è la verità assoluta. Vi piace o non vi piace, ma così è. La parola è assoluta. Satana ha innalzato una cortina di fumo attraverso tutte queste false rivelazioni di Dio. Gesù stesso ha detto: io sono il cammino, la verità e la vita. Non ha detto: io sono parte della verità. Egli è la verità, la via e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se qualcuno dice che Gesù non è la verità assoluta e neanche la sua parola, questo allora fa Cristo bugiardo, perché sta contraddicendo quello che dice il Signore. Se c'è qualcuno qua che ha fatto questa miscela e pensa di non commettere peccato di altra natura, però sì, voi state facendo una miscela dottrinale, siete un adultero dottrinale e state attentando contro la Costituzione del cielo. E la Carta Costituzionale del cielo non si può modificare. Qua non siamo nel Parlamento che si può modificare la Costituzione. Gesù ha detto: il cielo è e la terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Questa è parola di Dio. La Chiesa stava commettendo i suoi errori. Domando: c'è qualcuno qua che sta facendo questo? Fate attenzione. Quarta rivelazione che abbiamo qua del cuore della Chiesa è la tolleranza dell'immoralità sessuale e l'occultismo. E questo lo vediamo nel versetto 20, sempre del capitolo 2, quando scrive alla Chiesa di Tiatira: ma ho questo contro te, che tu tolleri quella donna Jezabel, che si dice profetessa, e insegna e seduce i miei servitori perché commettano fornicazione e mangino cose sacrificate agli idoli. Era maestra e predicatrice e insegnava a mangiare cose sacrificate agli idoli. Vediamo qua come oggigiorno alcuni stanno cercando di trovare una giustificazione biblica all'immoralità sessuale. Cercano appoggio biblico affinché l'omosessualità e il lesbianismo sia visto come qualcosa di normale, come fosse qualcosa di naturale che è nato così. No, con tutto il cuore, con molto rispetto e amore per quello che dice la Scrittura, il Signore ci parla chiaramente che i fornicatori, gli adulteri, gli idolatri, gli effeminati, coloro che vanno con uomini, non erediteranno il regno di Dio. Perché non è una malattia, è un peccato. È peccato. Che il fatto che non sappiano come risolverlo è un altro problema. Per quello che vogliono fare è includerlo dentro le norme di quello che è una famiglia. E adesso vediamo come in molti paesi d'Europa si sta legalizzando il matrimonio omosessuale. Questo non è corretto. Gesù ha detto: al principio Dio non era così, Dio li creò uomo e donna. Così, uomo e donna. Dio in nessun momento ha detto a due uomini, e lo ha benedetto e ha detto: fruttificate e moltiplicate e riempite la terra. Non è così. Questo è contro le stesse leggi naturali. Quanti di coloro che appoggiano le leggi naturali purtroppo non vogliono appoggiare la legge naturale in una coppia? Questa è ipocrisia, va in contraddizione con quello che dicono essi stessi. Per questo qualcuno sta cercando ed esistono alcune posizioni di maestri o predicatori parlando a favore che si diano queste cose, però biblicamente non ha appoggio. Allora vediamo qua come si era introdotta questa dottrina attraverso Jezabel. Dice, li insegnava e li seduceva a fornicare. Sta parlando di immoralità sessuale. La parola fornicazione normalmente in spagnolo si vede come un termine di una relazione prematrimoniale, però nell'originale in cui si scrive il Vecchio Testamento la parola fornicazione significa immoralità sessuale. Qualsiasi tipo di immoralità sessuale è fornicazione. Alcuni stanno cercando, per esempio, di giustificare quello che è la pornografia e dicono questo non è male perché io non la sto facendo, solamente la sto vedendo. Questo si chiama lussuria, questo si chiama lascivia, e così si chiama la parola di Dio. Qualsiasi tipo di immoralità, sia omosessualità, adulterio, relazione sessuale prematrimoniale, carezze sessuali fuori del matrimonio o tante altre cose, bestialismo, che non parliamo neanche di questo, tante cose, tante oscure che qualcuno stanno cercando di lottare per questo. Non vi fate ingannare, anche se qualche altra persona dicono è naturale, così si fa in Europa e in altre parti del mondo. Non ci importa come lo fanno loro, quello che importa è quello che dice Dio attraverso la sua parola. E alcune volte noi, siccome siamo complessati, pensiamo che tutto quello che viene da queste nazioni è buono. No, ci sono tante cose belle che vengono dall'Europa, come per esempio Martin Lutero là in Germania, in Württemberg, dove si è stampata la parola per la prima volta, la Riforma. Però le cose negative non dobbiamo ricevere, per questo dobbiamo capire quello che dice la parola, che Dio stesso ci riveli ogni immoralità sessuale è condannata da parte di Dio e ogni pratica di occultismo. Quinta rivelazione che Dio fa del cuore della Chiesa è il coma spirituale. Vedete la Chiesa di Sardi nel capitolo 3, versetto 1 e 2, dice: e all'angelo della Chiesa di Sardi scrivi, queste cose dice colui che ha i sette spiriti di Dio, le sette stelle, io conosco le tue opere, tu hai nome di vivere e sei morto. Sii vigilante, rafferma il resto che sta per morire, poiché non ho trovato le opere tue compiute nel cospetto del mio Dio. Questa rivelazione che Dio fa attraverso la sua parola a questa chiesa aiuta a capire a quei cristiani che dicono che va tutto bene, sentono che già vanno in cielo, e in questo caso Dio gli dice hai nome di vivere, però sei morto. Ci sono persone che sono già moribondi spiritualmente parlando e non sanno cosa fare. Guardate fratelli, se Dio vi rivela che state morendo spiritualmente, i sintomi della morte sono già cominciati, mettete attenzione, ponete molta attenzione in questo, perché dovete entrare d'urgenza all'ospedale per come state. Un'altra rivelazione che Dio fa è circa le opportunità che Dio ci dà nella vita e non le approfittiamo. Capitolo 3, versetto 10, scrivendo alla Chiesa di Filadelfia e cominciando chissà dal versetto 8, dice: io conosco le tue opere, ecco, io ti ho posto una porta aperta dinanzi che nessuno può chiudere, perché pur avendo poca forza hai serbata la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Versetto 10. Perché tu hai serbata la parola della mia costanza, anch'io ti guarderò dall'ora del cimento che è da venire su tutto il mondo per mettere alla prova quelli che abitano sulla terra. Vediamo qua una porta aperta che nessuno può chiudere. È importante che attraverso la parola voi e Dio abbiamo questa rivelazione, che quando Dio ci apre una porta, nessuno, ascoltate bene, nessuno, neanche il diavolo stesso può chiudere questa porta. Quando noi abbiamo questa certezza, questa sicurezza che Quello viene da Dio e anche venga la tormenta, venga la difficoltà, vengono tante battaglie, però è una porta che Dio ha aperto. Non l'abbiamo aperta noi, Dio l'ha aperta e nessuno la può chiudere perché Dio ha la chiave. Egli è colui che chiude e che nessuno apre, colui che apre e che nessuno chiude. Per questo è importantissimo che noi ci esponiamo a questa rivelazione, perché adesso in mezzo a tante tenebre, di tante confusioni, in mezzo di tante crisi, è necessario che vediamo una porta aperta. Chissà, ultimamente voi avete pensato e dov'è la porta d'uscita? Non so cosa fare nella mia vita, vi siete confusi. Però quando Dio vi apre una porta, questo vi dà animo. Per questo che quando ci esponiamo alla rivelazione di Dio attraverso la sua parola, Egli ci aiuta a capire le opportunità che Egli ha messo a nostra disposizione. Che significa questo? Camminare per questa porta. Non solamente restiamo fermi vedendo la porta aperta, attraversiamo la porta. Quello che Dio ci ha dato è nostro. Che vi ha dato Dio? Salvezza, è vostra la salvazione. Curatela. Che vi ha dato Dio una famiglia, sì, una porta aperta, è la vostra famiglia, e anche venga il demonio a cercare di romperla, voi andate avanti e dite, la tua parola dice, colui che crede nel Signore sarà salvo, lui e la sua casa. Grazie Signore, una porta aperta, se Dio ti ha dato ministero, la porta aperta, se Dio ti ha dato salute per andare avanti, anche se il diavolo vuole rubartela, vai avanti perché è una porta aperta. Un'altra rivelazione che vediamo qui è la perdita dell'identità spirituale. Scrive la Chiesa di Laodicea nel versetto 15: Io conosco le tue opere, tu non sei né freddo né fervente. Fossi tu pur freddo o fervente, così perché sei tiepido e non sei né freddo né fervente, io ti vomiterò dalla mia bocca. Poiché tu dici, e qui è la causa della tiepidezza o la perdita di identità. Io sono ricco e mi sono arricchito e non ho bisogno di nulla. E non sai che tu sei infelice fra tutti, e miserabile, e povero, e cieco, e nudo. Grazie a Dio per le cose che Dio ci dà, e anche per quelle materiali. Però l'amore al denaro, dice la Bibbia, che è una radice di tutti i mali. Che errore aveva commesso questa chiesa? Avendo prosperato economicamente e finanziariamente, ogni cristiano che era lì ha cominciato a pensare e ad avere uno spirito di autosufficienza e dicevano: non ho bisogno di niente. Per questo ha detto il Signore che era più facile che un cammello entrasse nella cruna del lago, perché? Per l'autosufficienza. Però vediamo che in se stesso il denaro non è malo. Vediamo per esempio Salomone, che non ha messo il suo cuore nel denaro, se non che guardava sempre a Dio, e Dio gli ha dato tanta ricchezza ed egli la distribuiva fra molti e faceva tutto il necessario. Però quando qualcuno ha messo il suo cuore nella ricchezza, allora questa superbia gli fa sentire che è già Dio o quasi Dio. E allora il Signore gli dice: guarda, tu stai perdendo la tua identità è essere pecore, io sono il buon pastore. Davide ha detto: l'Eterno è il mio pastore. Egli si metteva nella posizione di pecora. Però, quando qualcuno ha prosperato tanto finanziariamente, crede di essere già pastore della propria vita, ossia colui che prende le decisioni, colui che proteggerà se stesso. E questo è un gravissimo errore. Per questo è fondamentale che noi non mettiamo il nostro sguardo nelle cose di questa terra, perché si arriva a perdere l'identità spirituale. La diagnosi è qua: non sei né freddo né caldo, e siccome sei tiepido, io ti vomiterò dalla mia bocca. Un cristiano che perde la sua identità sta facendo uscire Cristo poco a poco dal suo cuore. E vediamo qua nel versetto 20, vediamo Gesù fuori dal cuore toccando. Ecco, io sto alla porta e picchio. Se uno ode la mia voce. Che triste che un cristiano abbia cacciato Cristo e Cristo picchiando alla porta del suo cuore. Se uno ode la mia voce ed apre la porta, io entrerò da lui e cenerò con lui ed egli meco. Dio insiste ad amarci, ad amarci, e nonostante la diagnosi sia così oscura, egli insiste in amarci. Solamente che ci sarà un momento in cui, quando già non apriremo la porta a Cristo, le cose cominceranno a complicarsi. Vediamo qua allora queste sette rivelazioni di Cristo circa il cuore delle chiese di Asia Minore, che sono le stesse di oggigiorno in tutto il mondo. Qual è il trattamento divino, la nostra responsabilità davanti a questa rivelazione, davanti alla diagnosi negativa o gli aspetti negativi che Gesù fa di queste chiese? Qual è la misura da prendere? Numero uno, pentimento. Fratelli, se noi ci siamo identificati con qualcuno di questi problemi di cui abbiamo parlato, che dobbiamo fare? Pentirci. Che cos'è pentirci? Chiedere perdono a Dio per averlo offeso, perché ho peccato contro Dio. Io devo cominciare da zero un'altra volta e dirgli: Signore, perdonami, lavami col tuo sangue, mi umilio davanti alla tua presenza, riconosco che ho scelto Barabbas invece di te. Secondo aspetto che dobbiamo fare è essere fedeli alla parola. L'esortazione di Gesù a queste chiese era fedeltà alla parola, fedeltà alla rivelazione di Dio. E terzo, dare giusto valore alle cose del regno su tutte le altre cose di questa terra, mettere il nostro sguardo nelle cose dell'alto. Adesso la diagnosi che Gesù fa dell'aspetto positivo delle chiese. Cosa devo fare davanti a questo? Devo accettare la sovranità e la provvidenza di Dio, specialmente nell'ora della prova. Se Dio lo ha permesso, egli sa perché. Ed egli saprà quando mi abbasserà la temperatura o quando me la alzerà. L'importante è che non mi brucerò. Nessuno si brucerà nelle mani del Signore Gesù Cristo. E allora devo accettare le prove sotto la sovranità e il governo di Dio. Oltre a questo, devo accettare la sicurezza che nessuno ci potrà rubare dalla sua mano. E nessuno potrà rubarci quello che Dio ci ha dato. Nessuno ci ruberà la porta aperta. Devo essere sicuro di questo. Questa rivelazione nella nostra vita mi dà fiducia. E diciamo: sì, Signore, io vado avanti perché è possibile. Così come ha detto Marta Gesù. Quando gli ha chiesto dove aveva messo suo fratello, e la risposta: puzza già perché è da 4 giorni. In poche parole ha detto: qui non c'è soluzione. Chissà, voi pensate al mio matrimonio, puzza già, non è più recuperabile. Però no, mentre c'è vita e c'è Gesù, c'è speranza. Se no, vivrete una vita di una schiavitù e di miseria. Chissà, pensate che non servite più a niente, però se Dio vi ha dato una porta aperta, avete una nuova possibilità nelle mani del Signore. Gesù non ha mai chiuso la porta, capite questo? Satana sì, vuole che voi vediate che non avete più opportunità, però davanti a questa diagnosi positiva, Dio vincerà i nostri nemici per noi, per questo che il versetto 9 del capitolo 3 dice: ecco, io ti do quelli della sinagoga di Satana, i quali dicono essere giudei, non lo sono, ma mentiscono. Ecco, io ti farò venire e li prostrarsi davanti ai tuoi piedi e conosceranno che io ti ho amato. Che dice, in altre parole, che Gesù vincerà i nostri nemici. Gesù si incaricherà di coloro che ci hanno danneggiato, ci chiederanno perdono, di quello che ci hanno rubato, ce la restituiscano. E io credo nel Dio della restituzione, in un Dio giusto. Quando sarà suo tempo, Dio lo farà. Qual è la mia responsabilità davanti a questa rivelazione di Dio, la mia vita? La mia responsabilità è non chiudere la mia mente. Non devo chiudere i miei pensieri. Devo dare priorità alla rivelazione di Dio nella sua parola, alla diagnosi divina. Rinunciate ai vostri pensieri e date ragione a Dio. Numero due, essere umili riconoscendo i nostri errori. Se voi resistete, dite: no, non ho un cancro, ho sintomi di raffreddore. E Dio dice: no, è cancro. E voi insistete che sono sintomi di raffreddore, morirete prima del tempo, spiritualmente parlando. Siamo umili, perché il proposito di Dio non è farci vergogna, no, è aiutarci a salire dalla nostra condizione. Terza responsabilità, dobbiamo accettare le nuove opportunità che Dio ci dà. Se Dio mi rivela qualcosa della mia vita è per il mio bene, non è per il mio male. Devo accettare che ho una nuova opportunità, in quarto luogo, ritornare al piano originale di Dio, ossia alle fondamenta della Scrittura. Questo ci porterà un grande risveglio al nostro interiore. Curiosamente, fratelli, coloro che sono andati in Turchia recentemente hanno fatto il percorso delle sette chiese dell'Asia Minore, queste chiese che sono qua nel capitolo 2 di Apocalisse. Voi arrivate ad Efeso e rovina, Pergamo rovina, Tiatira rovina, Sardi rovina, Laodicea rovina. Però se arrivate a Filadelfia, voi incontrate rovine nel centro stesso della città, però è una città viva. Lì c'è commercio, c'è tutto il resto. Perché? Perché la chiesa di Filadelfia è stata una chiesa che ha accettato la diagnosi di Dio e l'ha applicata alla sua vita con pentimento, ha applicato la diagnosi di essere fedele a Dio attraverso la sua parola, è arrivata a dar valore alle cose del regno di Dio più che alle cose materiali, ha accettato la sovranità di Dio sulla sua vita nelle prove, hanno accettato che niente e nessuno poteva rubargli quello che Dio aveva messo nelle loro mani, e oltre a questo hanno lasciato che Dio guerreggiasse le loro stesse battaglie. E questo, fino al giorno d'oggi, la storia, l'archeologia confermano che quando voi e Dio siamo fedeli al Signore e noi non ci opponiamo alla rivelazione sua, permarremo per sempre. Pertanto, fratelli, quando Dio ci parla attraverso la sua parola, non resistiamo a quello che Dio sta cercando di fare nella nostra vita, non siamo superbi, non siamo ribelli, perché colui che indura la sua cervice alla fine sarà vinto e non ci sarà medicina per lui. Se voi state ascoltando messaggio dopo messaggio per radio, per televisione o qua nella chiesa o leggendo la parola e continuate nel vostro stesso cammino, fate molta attenzione, perché non andrete avanti molto tempo nella stessa posizione, perché verrà uno stop da parte di Dio, uno stop repentino, e quando Dio fa degli stop repentini come Saulo da Tarso, non ci potremo più muovere. È meglio che siamo umili accettando quello che Dio vuole fare in noi. Preghiamo. Signore, siamo qua davanti a te in quest'ora, riconoscendo le nostre necessità spirituali. Grazie perché tu sei la rivelazione stessa. Tu vuoi che capiamo che lasciarci guidare dalla rivelazione ci porta sicurezza, ci aiutano a camminare invano, ci aiuta a approfittare i momenti che tu hai per la nostra vita. Camminare sotto questa rivelazione, Signore, ci aiuta a vedere il futuro con ottimismo, perché c'è un fondamento di verità che lo sostenta, e oltre a questo ci aiuta a scoprire le benedizioni che abbiamo nel presente, senza importare le condizioni esterne. Adesso, Padre, ti chiedo che tu possa aprire l'intendimento del tuo popolo. Libera, oh Signore, coloro che sono ciechi e non possono vedere. Ministrali di una forma speciale. Se in questo momento siete venuti qua con la necessità di un cambio di vita, io vi voglio dire una cosa: io non posso fare questo. Nessun pastore lo può fare, nessun predicatore. Gesù sì, lo può fare. Dite a Gesù quello che avete bisogno. Dite: sono qua, ho bisogno di te. Perdonami, lavami i miei peccati. Lasciate che Cristo cambi la vostra vita. Lasciate che il Signore Gesù vi dia una nuova forma di vita. Se voi volete dare il vostro cuore a Gesù, lì dove siete, ripetete con me questa preghiera di fede. Padre eterno che sei nei cieli, riconosco che sono peccatore. Lavami con il tuo sangue che hai sparso sulla croce del Calvario per liberarmi di tu ogni peccato e colpevolezza. E quello che più mi fa male è di averti offeso, Signore, con tutti i miei peccati. Però credo che tu sei risuscitato per darmi la vita eterna. Ti apro il mio cuore, ti ricevo come mio personale salvatore e Signore della mia vita. Continuate a pregare con le vostre parole. Adesso, Signore, come Chiesa, siamo qua davanti a Te. Quello che deve essere corretto sia corretto adesso stesso. Continua a redarguirci, Signore. Portaci a una pulizia totale dell'otre affinché il vino nuovo si possa conservare in quest'uovo, in quest'otre già santificato. Grazie, Padre, grazie, 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 oh Dio, per essere così buono con ognuno di noi. In Cristo Gesù. Amen. E amen.